Ebbene sì, gente, in questa puntata cercheremo di far dialogare il genere con il mondo dell'arte e lo faremo con una persona, un ospite d'eccezione, ovvero Tea Fonzi, laureata in iconologia e in seguito in storia dell'immagine. È una figura che da anni continua le sue ricerche su dipinti, sibille e dipinti di sibille. E che sui social compie un interessantissimo lavoro di divulgazione con il nome di Bontea. Chiedo scusa se le domande che andrò a porre a Tea non sono appunto così acute per quanto riguarda la storia dell'arte, ma quello non è il mio ambito. Anzi, credo che proprio la forza di questo episodio sia far incontrare due realtà che apparentemente possono sembrare molto diverse, ma che hanno moltissimo da dire se unite insieme. Una cosa che ci tengo inoltre a sottolineare è che in questa puntata si affronterà anche il tema della violenza di genere in maniera esplicita. Quindi, in caso questo argomento per voi sia troppo forte, ci sono tante altre puntate di Antropoche che vi invito ad andare ad ascoltare. Bene, gente, a questo punto io vi lascio la mia chiacchierata con Tea, ma non prima di aver lanciato la sigla. Salve gente, io sono Francesco Ferreri e questo è Antropoché, il primo podcast di antropologia in lingua italiana che tratta di attualità, questioni di genere e cultura, ma non solo. Salve gente, ciao Tea, grazie di
Ciao.
partecipare a questa puntata di Antropoché, sono molto contento di averti qui. Tra l'altro è da 2 anni che io avevo pianificato di invitarti, ma siccome è un argomento di cui penso di essere abbastanza cane, ho sempre temuto molto questo confronto, quindi ho sempre posticipato, quindi arriviamo alla quinta stagione, mi
Grande, temuto.
perdonerai.
Addirittura temuto. Ok.
Assolutamente, argomento di cui ho massima stima, ma di cui conosco anche ben poco, quindi ecco, ci dovrai guidare tu, insomma. Infatti, oggi parliamo di corpo e genere nell'arte. Però prima di cominciare, su Antropoché c'è sempre una prima domanda di rito, che per molte persone è complicatissima, e tu non sei da meno a quanto pare, ovvero qual è il tuo starter Pokémon? Allora, ti ripeto, nel mondo Nintendo tu devi sempre iniziare la tua avventura con uno di questi tre, di queste tre creature e non puoi scegliere le altre due. Le possibilità sono quelle della prima stagione, quindi Charmander, Bulbasaur o Squirtle. A te la scelta.
Beh, io allora andrei con Bulbasaur, per un sacco di motivi che non affronteremo.
Chiaro, chiarissimo. Qui con il bigino si risponde sempre così. Andiamo sul sicuro. Pokémon numero uno, non sbagliamo mai. Che dire, ecco. In realtà non è il più gettonato. Sappilo che sei in compagnia di poche persone all'interno degli Antropoché. Poche persone lo scelgono. Io però sono uno di quelli. Quindi, ecco, siamo in buona compagnia. Senti, per affrontare questo tema estremamente complicato, giustamente quando ci siamo sentite per organizzare questa puntata, tu giustamente mi hai messo dei paletti, ovvero bene, benissimo, bello tutto, di che arte stiamo parlando effettivamente, perché cioè, il concetto di arte è un po' vasto e anche i tipi di arte sono molteplici, quindi a te la scelta su come ci orientiamo all'interno di questa puntata.
Allora, innanzitutto quando si parla di arte bisogna capire di che cosa parliamo. Cioè, siamo abituati un po' a pensare all'arte come questo grande, enorme ammasso di roba che gravita intorno alla bellezza, alla creatività, alla forma, all'estetica, all'elevazione spirituale, qualsiasi cosa sia. In realtà, cosa chiamiamo arte dovrebbe essere intanto una prima riflessione che facciamo quando parliamo di arte. Io ci ho fatto dei contenuti, reel, un sacco di roba su sto punto, perché non è una roba così pacifica. Perché arte in effetti è ciò che noi chiamiamo arte, che ci risolve? Assolutamente no. Cioè, in realtà tra le tante cose che sono state costruite e fatte, eseguite, diciamo così, manualmente dalle persone nel corso del tempo, a un certo punto si è deciso che alcune di queste cose avevano un valore diverso, un valore nuovo, particolare. E probabilmente queste erano quelle che parlavano più immediatamente ai sensi o alla curiosità, perché inizialmente l'arte non doveva certo far riflettere. Come si intende poi nel Novecento, quindi non doveva essere una provocazione, ma poi in realtà doveva più che altro elevare o comunicare, poi vediamo. Questa roba erano soprattutto inizialmente sculture e pitture che servivano a poco altro, oltre che ad essere guardate e a comunicare dei concetti che sicuramente ci sono sempre dietro ogni cosa che poi l'uomo o la donna seguono. Chiaramente se l'oggetto deve, c'è la funzione di elevarti, è chiaro che non può essere una cosa che usi per la vita di tutti i giorni, come per esempio può essere una tazzina. Dopodiché c'è il problema, però le tazzine sono belle e quelle dei ricchi non sono uguali a quelle dei poveri, quindi bisogna dargli uno status da artistico in qualche modo, anche questo, nascono così le arti applicate, vedi quante differenze poi
Mamma
ci
mia.
stanno all'interno, esatto. Quindi l'uso è pure quello profondamente legato al momento storico, cioè dipende da che momento storico consideriamo. Cioè, quell'oggetto lì, noi lo consideriamo artistico, aveva un uso rituale? Ok, mi devi dire qual era il rito. Uso estetico? Ok, dove lo mettevi? Da che altra fonte deduci l'estetica? Che significa estetica per quella tale cultura di cui stai parlando? Allora, la tazzina è facile, col centro tavola, con le posate, perché incrociamo diverse fonti, sappiamo che la nobiltà del tale paese faceva queste cene X dove si decidevano X cose con le tali altre famiglie, allora riesci a collocare l'oggetto tazzina, la forma della tazzina, l'estetica della tazzina. Dopodiché c'è della roba della quale l'uso non lo conosciamo. E questo avviene con un sacco di roba, per esempio, preistorica, che è un periodo del quale io non mi so orientare, cioè non lo so periodizzare, perché io arrivo a fatica all'antico, però è un periodo della cui cultura, del cui materiale non sappiamo tantissimo. E le cose materiali hanno un valore che è sempre immateriale, quindi tu per capire un oggetto devi sicuramente legarlo al valore che gli veniva dato da quell'epoca, cioè come per capire come veniva usata la roba, devi sapere che vita si faceva, che valori giravano, e noi non lo sappiamo nella preistoria, cioè i nostri fondi della preistoria sono tipo i Flintstone, le barzellette di
Certo.
quella settimana enigmistica, lo so, c'è cioè quello che prende la moglie, così. Qui esiste un problema perché le statuine preistoriche, siccome ci hanno detto il culo, noi le chiamiamo Veneri, ma in realtà Venere è proprio un concetto che nasce migliaia d'anni dopo. Quindi ecco, tutto questo per dire che cosa? Che quando noi andiamo ad appoggiarci all'arte per trovare un significato a qualcosa su cui ci interroghiamo oggi, in realtà forse l'arte non è proprio, proprio, diciamo, una fonte, precisa, perché in realtà non è niente in sé se non la contestualizziamo. Cioè, chi era arte per chi l'ha fatta, che cos'era arte per chi l'ha trasmessa, che cos'è arte per noi oggi. Quindi diciamo che è un campo abbastanza ampio. Ti ho risolto qualcosa? Non penso proprio.
Ma in realtà hai proprio, secondo me, sollevato tutta una serie di questioni fondamentali che poi in realtà hanno spinto me a organizzare questa puntata, perché comunque rivedo molto un approccio, una tecnica antropologica nel voler analizzare l'arte. Ecco perché secondo me è molto importante parlarne anche appunto su un podcast come questo che fa dell'antropologia il filo rosso, diciamo. Non so se ti
Certo.
ritrovi in questo e se invece pensi che sia non così scontato nel momento in cui ragioniamo di arte avere un approccio di questo tipo, perché io effettivamente me ne sono accorto proprio guardando e fruendo i tuoi contenuti
Oh,
banalmente.
sono contenta. Allora, considera che ci sono diversi approcci anche lì, c'è l'approccio, diciamo, puramente estetico, formale, che prescinde da tutte queste cose, considerando appunto l'arte qualcosa che riguarda il bello, l'elevazione dell'anima, cose che per me sono un po' vecchiotte. Diciamo che l'approccio che uso io è quello iconologico, cioè fare storia utilizzando le immagini come fonte, e chiaramente è chiaro che per usarla come fonte devi usare la storia e la cultura di chi ha prodotto e poi anche di chi ha conservato e di chi ha giudicato quel tale oggetto. Questo approccio qui deriva da diciamo che l'iniziatore più o meno consapevole, cioè consapevole, ma poi non so se sapeva tutto quello che poi sarebbe successo, era Warburg, che era uno dei primi storici dell'arte che collabora proprio con gli antropologi a fine Ottocento. E quindi lui, poi vabbè, sicuramente con teorie che ormai sono super sorpassate, tipo quella degli antichi che sarebbero, che coincidono con i nativi americani, vabbè, insomma, con queste cose qui. Però sicuramente l'approccio antropologico c'è, cioè lui la chiamava storia della cultura e non più storia dell'arte, perché certo l'oggetto artistico o meno, che tu lo consideri artistico o meno, è sempre un prodotto importato di una cultura. Questo tipo di approccio è molto meno frequente perché noi siamo abituati a questa narrazione dell'arte come appunto la roba che sta nell'iperuranio, dove tu ti emozioni, ti sconvolge e quindi il tuo intelletto si eleva e arriva verso altre vette. Vabbè. Per me sta roba non c'ha senso, ecco. Soprattutto nel momento in cui tu la utilizzi per interrogarti sul tuo oggi, no? Che è un po' l'uso che si fa soprattutto quando si parla dei corpi, delle forme del corpo, di modelli estetici. Cioè, non puoi prescindere dalla cultura quando pensi che quello sia un modello, insomma.
Appunto, esattamente. E proprio quello infatti arriveremo a parlare in questa puntata. Però prima ci serve fare un passaggio fondamentale, ovvero siccome tu giustamente hai parlato di immagine, allora dovremmo proprio indagarci su come viene costruita un'immagine all'interno poi del mondo dell'arte, soprattutto.
Dipende sempre da quale periodo usi.
Certo, chiaramente.
Allora, sicuramente, però, sicuramente penso di poter ragionevolmente sostenere che qualsiasi immagine è un messaggio. E quindi per essere un messaggio ci deve essere un codice, cioè un messaggio tra me che la pago, tu che la guardi, chiunque sia il destinatario. Dal Novecento magari me che la pago viene un po' meno e arriva l'artista che la fa, prima di tutto. E poi anche la sede che la ospita. Considera che ogni opera ha il discorso momento di produzione, momento di conservazione, noi oggi che la guardiamo, quindi sicuramente sono sempre scelte e valori diversi, no? Che vengono messi in gioco. Però per essere un messaggio comprensibile tra me e te che guardi, bisogna che ci sia un codice e l'artista o artigiano che realizza quell'immagine deve essere, cioè lo deve conoscere quel codice, perché sennò che te fa? E non è che si alza la mattina e crea fino al Novecento, quando poi invece c'è il codice è l'intimo, cioè tu devi cercare di capire l'intimo dell'artista, quindi di nuovo ci sono criteri diversi, magari dopo ne riparliamo di questo. Quindi se io rappresento una persona, bisogna che chi guarda quella persona riconosca il soggetto e sia in grado di capire il messaggio. Per questo non si usano ideali, ma spesso si usano proprio simboli, attributi, poi sempre dipende dal periodo. Parliamo di un grosso, grosso periodo che va dal Medioevo fino al 1700. In questo qui possiamo più o meno dire che ci siamo. Cioè, per riconoscere il soggetto ci sono delle cose che possiamo chiamare attributi, che possiamo chiamare iconografie, cioè dei modi di costruire l'immagine grazie ai quali chi guarda capisce di che cosa stiamo parlando. Esempio sexy tipico di cui si sta parlando questi giorni, Venere. Ok, devo dipingere una Venere. Chi mi dice che la sto dipingendo come un modello ideale di donna? Nessuno, perché se sono all'inizio del se sono nel 400, per esempio, l'inizio di quello che chiamiamo Rinascimento, magari la faccio con lo specchio, la faccio nuda, la faccio con lunghi capelli, poi dopo nel 500 ci mette i conigli, perché sai che i conigli si danno da fare su sta cosa, ma perché? Perché nel Medioevo c'ho più bisogno di spazio piuttosto che di modello, e quindi in poco spazio, mettendo tre elementi, tre attributi, ti faccio riconoscere Venere. E la bellezza te la esprimo con lo specchio, non con la forma, ok? Quindi ecco, c'è sempre un codice che tu devi capire, che tu devi conoscere per andare a guardare un'immagine fatta in un altro momento e che sicuramente la cultura in cui quell'immagine navigava era, cioè conosceva, era un codice diffuso. Non so se ti ho risposto, però ne possiamo parlare a lungo, perché se sto dipinto è fatto per un signore ricco che magari se lo deve tenere in casa, nulla mi vieta di rappresentare la sua amante, una persona che conosce, perché tanto lo deve guardare lui, quindi il destinatario di questo messaggio in immagine è se stesso. Quindi te faccio magari la sua amante, che a me non mi piace, ma a lui sì. Non so se mi sono spiegata. Bisogna capire di che parliamo, quando parliamo, eccetera, eccetera. Comunque c'è sempre un codice, cioè poi il lavoro dell'iconologo è proprio questo, andare a cercare di capire qual è il codice e quindi andare a incrociare tutti i vari elementi di quella cultura per risalire a questo codice e capire che cosa ci volevamo dire quando facevamo quella tale immagine. Ecco, quello è il senso.
Che poi è proprio il gioco della prospettiva invece nel mondo dell'antropologia, no? Cioè appunto come lo stiamo guardando, chi lo sta guardando, in che periodo, in che momento lo stiamo guardando e qual è la finalità
Esatto.
poi di quello sguardo, no?
Esatto.
Quindi è assolutamente, assolutamente familiare per quanto mi riguarda questo discorso. E a questo punto io mi chiedo quanto appunto l'immagine nel mondo dell'arte percepita in maniera molto più sommaria di quello che è stato descritto oggi in puntata, adesso in puntata, ha influenzato il modello di bellezza che noi oggi colleghiamo invece ai corpi, quindi al maschile e al femminile principalmente.
L'arte? L'arte intesa come? Sempre lì. Allora, considera la nostra cultura di oggi è molto visuale, cioè noi siamo
Certo,
bombardati
infatti.
ovviamente di immagini e non sappiamo leggere. Questo secondo me è stato il grosso buco della storia dell'arte, cioè non insegnare a leggere le immagini in questo modo, perché
Certo.
se noi fossimo abituati a guardare le immagini come non bella e basta, ma come percepirla come prodotto di una cultura, saremmo in grado di contestualizzarle e quindi saremmo meno passivi e passive, soprattutto davanti a quello che vediamo. La famosa volontà che io cito sempre, di averci la faccia piallata, per non sembra, per, non è per sembra giovani, è perché il concetto di giovane coincide per noi con persona con la faccia piallata, che non è così scontato, no? Perché io ti posso
Certo.
dire che una persona a 80 anni è molto più giovanile, magari, di una di 20, e non riguarda le rughe, no? Invece per noi giovane è uguale faccia piallata. Perché mentre l'articolo scritto su Barbara D'Urso ci dice che vive serenamente i suoi 150 anni, la foto poi ti fa vedere una tipa che non esiste nella realtà e non potrà mai esistere, ma tu vuoi somigliare a quella perché l'immagine ti arriva, no? E il
Certo.
testo lo devi processare, lo devi leggere, l'immagine ti ha bombardato e questo significa subire le immagini. Detto ciò, quando noi andiamo a cercare dei modelli, poi ci rivolgiamo indietro alla storia dell'arte nel cercare riferimenti, no? Siamo convinti che una cosa che noi vediamo è ovvia, scontata, cioè l'ho visto con i miei occhi, no? Quello lì lo vedi, non è assolutamente così, quella è appunto la punta dell'iceberg dei contenuti, dai valori, significati, intrecci, robe che prendono una forma. Se non conosci quella parte sommersa, diciamo l'iceberg non ce l'hai pieno, non lo puoi usare. Contestualizzare poi significa pure che lo devi fare con lo scritto, non è che lo scritto non conta niente, però sicuramente è molto meno impattante a livello emotivo, perché poi quando diciamo arte, io parlo di arti figurative, poi c'è pure la musica, c'è pure la letteratura, eccetera. C'è pure da dire sulla cultura di chi guarda, perché cioè io posso guardare una fotografia di una fotomodella, però chi mi dice che quello lì è un modello di bellezza? E non un modello fisico che fa comodo in quel momento allo stilista, alla casa di moda, perché comunque su quei corpi, essendo meno formosi, sta bene qualsiasi cosa, no? Quindi anche lì io ho deciso che quell'immagine è un modello di bellezza. La mia cultura mi dice che quello è un modello di bellezza, perché sui giornali ci vanno le persone importanti, quelle che meritano, quelle fighe, no? Quindi inconsciamente, ancora prima di capire il concetto dell'immagine, il contesto dell'immagine, io già so che quello lì è un modello al quale io voglio aspirare. E lo stesso ragionamento che io faccio con le immagini che guardo oggi lo traslo nelle immagini che vedo del passato. Quindi se quella che io vedo sui poster oggi è il mio modello di bellezza, allora quella che io vedo sugli affreschi del passato era il modello di bellezza dei tipi di 700 anni fa. Cosa che non è assolutamente vero, perché appunto la cultura è in movimento, non puoi applicare lo stesso discorso. Quindi questo succe che succede quando noi andiamo poi a guardare i dipinti e vediamo che lì c'è quella con la cellulite, quella un po' più cicciotta, quella con l'altra forma, allora vedi che prima le donne gli piacevano così. No, cioè, magari era pure vero, ma quella non è la prova che te lo sta dicendo, ok? Siamo noi che abbiamo costruito i nostri contenuti su immagini del passato, che non è sbagliato, cioè conservare l'arte, diciamo, l'arte figurativa serve anche per quello, cioè per ricostruire i tuoi contenuti sul tuo patrimonio culturale, però non ci applica, non, cioè non applicare i tuoi valori alla roba di 700 anni fa, ok? Non so se mi sono spiegata.
E sì, no, appunto, cioè la difficoltà è proprio questa, perché appunto quando si affronta il discorso sull'arte sembra sempre anche proprio non soltanto un discorso in cui noi andiamo a fotocopiare la nostra credenza, il nostro modo di pensare di oggi, delle immagini che abbiamo oggi su tutto ciò che è avvenuto in precedenza, ma oltretutto è andare a prendere le immagini che abbiamo raccolto nell'arte nel corso dei secoli e le mettiamo tutte sullo stesso piano, tutte
Esatto.
nello stesso momento anche, no? Cioè noi prendiamo il David, prendiamo la Venere, la nascita della Venere e li esaltiamo come appunto modelli estetici di bellezza, come se l'arte avesse trattato solo questi corpi, solo in questo modo e non ci sia nient'altro, tra l'altro. Cioè usiamo proprio quello che c'è stato in passato, in momenti diversi, con tecniche diverse, in periodi anche artistici differenti, per giustificare un ideale di oggi.
Sì, tra l'altro, che poi, vabbè, poi è vero che altri modelli sono stati, cioè tanti modelli di corpi sono stati raffigurati. È vero che i canoni di
Certo.
bellezza, tra virgolette, considerati oggettivi, famosi, sì, però oggettivamente, se vuoi dire il cazzo qui,
Certo.
non lo dai. Cioè, oggettivamente non è niente, si tratta sempre di una scelta che viene fatta, diciamo, a raggio che si stringe, no? Dalla cultura al personale di chi ha pagato, a chi deve vedere l'opera, quindi si tratta sempre un po' di filtrare queste cose qua. Ecco, volevo dire che nel momento in cui tu rappresenti il Davide e sei Michelangelo, tu vivi in una cultura in cui gli artisti non vedono, cioè stanno cercando proprio di lavorare su un corpo umano che cercano di rendere il più neutro possibile. Quindi diciamo il meno, direi proprio il più oggettivo tra mille virgolette, cioè il più neutro, il meno riconoscibile, il più standard possibile, che chiaramente è un corpo che non esiste. Però loro erano gasatissimi perché avevano capito come funzionavano i muscoli, come funzionavano i tessuti, cioè gliene fregava anche relativamente la bellezza. La bellezza era nel momento in cui tutto funzionava perfettamente, tutto, loro avevano capito come l'essere umano, cioè, era proporzionato in certi... Che poi tu vedi le persone, quelle proporzioni lì, chi ce l'ha? Ma
Certo.
per niente, cioè io mi ricordo, facevo l'istituto d'arte, ci avevano spiegato questa cosa delle proporzioni, la testa entra 8 volte e poi prendiamo a modello due di noi e nessuna... coincideva con quella, una aveva le gambe troppo lunghe, una, cioè, che discorso è? Però loro avevano lì in quel momento un ideale che non era un ideale di corpo, bensì un ideale di umano, che era, diciamo, un concetto un po' più complesso della fisicità del corpo. E lì cominciano a rappresentare, ma questo dura molto poco in realtà, perché poi sta cosa dei muscoli, di fare tutti i movimenti dei muscoli, gli piglia bene, a questi si cominciano a esagerare pure con i muscoli e sfondano dall'altra parte immediatamente. Quindi alla fine non è che noi possiamo utilizzare quelli come modelli per noi o come modelli per loro, perché poi in realtà noi abbiamo molti pochi riferimenti in questo senso. Ci stanno dei libri, magari di moda, di estetica, dove le donne andavano un po' a cercare come dovevano truccarsi, come dovevano rendersi belle, ma poi sono tutti consigli che quando vai a vedere riguardano più che altro l'igiene. Cioè, hai i denti rovinati, ti puzza il fiato, come fai? Se c'hai le croste perché non te lavi, come fai a non farle vedere? Cose così. Quindi non c'è nemmeno da questa grande... Ecco, poi che non ci fossero ideali di bellezza, assolutamente non... c'erano sicuramente. C'era la donna che magari era la bella del paese o comunque c'era l'amante del tale tizio che se la sfoggiava, quindi prendeva quella che... Però non è così collegata appunto alle manifestazioni artistiche. Ecco, non so se ti ho risposto, se ho perso il filo della domanda.
No, è una risposta comunque che mi porta a casa piacevolmente. E invece per quanto riguarda cioè la performance di genere all'interno di un'immagine artistica, pensi che ci sia stata un'evoluzione? Ci sono magari delle opere magari interessanti che hanno sfidato o comunque rappresentato ideali di maschile e di femminile in maniera particolare? Cosa mi dici a riguardo?
Allora, dipende, a volte rispondo quello che mi ricordo, ovviamente.
Certo.
Allora, ci sono sicuramente, sempre partendo dal presupposto che la rappresentazione è fatta per un certo destinatario, ci sono dei momenti in cui è importante veicolare dei certi messaggi, ci sono dei momenti storici, per esempio c'è il momento in cui nasce un certo tipo di borghesia che si rafforza e quindi si fanno dei ritratti dove... la moglie ha il suo ruolo di madre e diciamo sottomessa al marito, vedi la moglie seduta, il marito sopra, lei tiene i bambini, queste cose qui. E ovviamente nel corso del tempo, cioè indietro nel tempo, considerando sempre risorse che sono comunque diverse, perché la borghesia è una classe sociale che poteva pagare, quindi commissionava cose in cui si riconosceva se stessa. Mentre magari nel Medioevo chi commissionava era soprattutto la Chiesa e i nobili che comunque erano in qualche modo collegati alla Chiesa, quindi il modello che si voleva dare era un altro tipo di modello e veniva dato a tutti quanti, quindi non lo facevi per te, ma lo facevi per i fedeli che poi andavano a guardare quell'immagine. Quindi il tipo di approccio è diverso, il tipo di ideale che, cioè, chiaramente il Medioevo, il Rinascimento, il grande modello femminile, per esempio, è la Madonna, no? Che poi si inventa il personaggio di Maddalena per contrastare quello della Madonna. La Madonna a un certo momento diventa madre, poi a un certo momento diventa la prescelta, l'unica, quella che tu non puoi imitare. Quindi ecco, pure lì quello che conta è tanto il messaggio, cioè non partire dall'immagine, ma l'immagine che ti veicola un messaggio. Mano a mano che cambia l'immagine dell'uomo e della donna, il ruolo che hanno nella società, chiaramente sta cosa tu la rivedi nelle immagini.
A questo punto mi viene in mente che se appunto l'immagine un po' la decideva anche chi commissionava l'opera e immaginando anche un po' e ricordandosi un po' come è andata la storia, mettiamola così, possiamo anche dire che molte opere o tutte le opere addirittura hanno uno sguardo potentemente maschile.
Sì. Beh, sì, ma questo è ovviamente scontato. Cioè, la storia.
Lo è, chi lo sa?
Dici, sto cazzo. No, ecco, cioè, assolutamente. Allora, i committenti non erano soltanto uomini. È chiaro che la storia è piena pure di donne potenti, donne che commissionavano, eccetera. Lo sguardo è maschile, però. Cioè, ci sono pure donne che hanno sguardo maschile.
Certo.
Il problema è che chiaramente cioè, la nostra cultura nella quale siamo cresciuti è generalmente, adesso io non mi voglio infognare in discorsi che non sono i miei, però generalmente diciamo, è stata tramandata, scritta, scelta dagli uomini. Questo è pure un errore che si fa quando si parla per esempio di Artemisia Gentileschi, che sembra sempre che lei, cioè lei era un'imprenditrice, era una che faceva di lavoro la pittrice, non immaginiamocela come una persona del Novecento che esprime le sue cose nei dipinti. Lei faceva, lei era tosta perché da sola, quella è stata la forza, cioè la, diciamo il suo essere femminista per la sua epoca, senza usare parole che non, fuori tema, è stato quello di essere un'imprenditrice, dare bottega a nome suo, di fare le cose col suo nome anziché coprirsi col nome di un uomo, quella è stata la sua forza. Dopodiché quando tu devi vendere il dipinto, è chiaro che tu non esprimi la tua interiorità perché sei stata stuprata, queste sono cazzate che ci inventiamo noi a posteriori, perché tu devi vendere. E tu vendi quello che va di moda e che piace a chi compra. E chi compra, se non c'ha il tuo stesso sguardo, tu il tuo sguardo te lo tieni perché devi campare i figli e te vendi. Cioè, così funziona.
Certo.
Quindi Artemisia Gentileschi faceva quello che vendeva. Andava di moda lo splatter, andava di moda il sangue. È chiaro quindi che nel dipinto con Giuditta che taglia la testa a Oloferne, lei fa i sgrizzi di sangue. Ma non è che lei ci proietta. Cioè, magari proiettava, ma non lo sapremo mai. Cioè, lo sguardo che esce è lo sguardo che vende. E è quello prevalentemente maschile. Poi volevo dire un'altra cosa, ma non me la ricordo. Però, se vogliamo, possiamo parlare di quella faccenda della violenza. Cioè,
Certo, infatti.
questa è
Però
una
prima
cosa.
di arrivare a quello, una domanda prima veloce, cioè quali sono degli indizi che ci possono far dire che appunto in quel periodo lo sguardo utilizzato nell'arte era uno sguardo maschile? Perché magari cioè, la gente non la sa questa cosa.
Non lo fai, cioè in realtà tu in nessun dipinto, in ness vabbè adesso noi parliamo di arti figurative per lo più, statue e pitture, facciamo così perché se
Certo.
no, in realtà tu non puoi parlare in generale, cioè tu devi vedere ogni opera, chi l'ha
Certo.
fatta, quali sono i suoi riferimenti, possiamo dire che generalmente è uno sguardo maschile perché sì, perché sappiamo che comunque diciamo la cultura tra virgolette alta è stata per tanti secoli guidata soprattutto da maschi. E quindi chiaramente i valori che venivano trasmessi sono quelli. Magari ci sono stati periodi in cui le donne scrivevano, però difficilmente, adesso così su due piedi, magari ti sto dicendo una cazzata, però mo ci sto facendo un rapido esame, sguardo femminile particolare con immagini è molto raro che arriva prima dell'Ottocento, magari forse qualcosa nel Settecento, quando le donne cominciano poi a fare cose per, tra virgolette, hobby e non quindi per vendere, però è una roba molto rara, però in ogni caso, a prescindere da tutte queste cose che io ho detto, ogni opera tu la devi guardare pensandola come, non come uno dei prodotti nel grande fluire dell'arte, ma come un oggetto che è stato fatto per delle ragioni che sono culturali, che sono sociali, che sono economiche, che sono familiari, sentimentali di chi l'ha fatto. Quindi ogni volta che tu guardi un'opera devi cercare di capire chi l'ha fatta, perché, che voleva fare, chi la voleva, a chi voleva farla vedere, quanti soldi ci ha destinato, perché ha scelto quell'attore, quell'autore o autrice piuttosto che un altro. In questo modo tu riesci a capire che tipo di sguardo c'è, perché se no vai a tagliare con l'accetta, è lo stesso discorso che facciamo prima quando diciamo guardiamo le immagini dei giornali, cioè non riesci bene, secondo me, a utilizzarla come fonte che ti dica qualcosa che tu puoi usare nell'oggi, perché poi secondo me il succo è quello, cerchi di capire che cosa significa un'opera. Perché a te ti serve per capire com'era il pensiero di prima, capisci da dove viene il tuo e poi decidi se cambia il tuo oppure no, nel momento in cui riesci a relativizzarlo, ecco. Poi magari per te quell'opera significa tutta un'altra cosa, cioè c'è sta pure che Giuditta Oloferne ed Artemisia per noi significa tutta un'altra cosa diversa da quella che significava per lei e lo usiamo noi come simbolo di qualcos'altro, va benissimo, però appunto non lo proiettiamo all'indietro. Ecco,
Sì,
non so se.
effettivamente ho fatto proprio una domanda che conteneva all'interno un errore, però il concetto è proprio quello, cioè dire per esempio che vedere un culo femminile in un'opera nudo è automaticamente lo sguardo maschile che prende il sopravvento in quell'opera, in realtà non vuol dire niente, perché
No.
appunto potrebbe essere un culo femminile che è stato messo lì per n altri motivi, per esempio.
Sì, ma guarda, ma anche oggi, cioè, nel senso, poi
Certo.
proprio oggi si stava parlando di questa famosa esposizione di tette e culi agli Uffizi, non so se hai seguito. Cioè, c'è il valore che tu gli dai. È vero che, per esempio, adesso c'è questa faccenda che Instagram, cioè, si può dire Instagram qui nel
Sì.
podcast, parolacce Instagram,
Esatto.
capeccio, lo si può dire. Che succede? Che io spesso metto statue con il culo, come tu ben sai,
Certo.
e Instagram mi dice la storia non la possiamo pubblicare perché è contro la nostra policy. Dopodiché tutti mi rispondono, ma perché una statua? Perché a un certo punto il culo noi l'abbiamo sacralizzato nel mondo arte e quindi non è più nemmeno un culo. Questo per noi, chiaramente. Dopodiché
Certo.
ci sono momenti e contesti in cui un culo di una statua dell'antichità rappresenta più l'antichità che il culo stesso. Da
Bellissimo.
una, chiaramente, società e cultura che è abituata a vedere quei culi. Cioè, io nell'Ottocento vado a vedere un museo dove vedo statue con i culi e sono un'operaia, allora per me il culo è un culo. Dico, che stanno a fare questi culi qua dentro? Perché non c'è niente di tutte quelle pippe e quei ricami che sono stati fatti sull'antica Grecia. Entra magari un borghese colto e vede la tale divinità, perché abbiamo trasmesso cose in maniera diversa. Ecco, lì è più una questione magari di classe, però sono significati che tu attribuisci a quel culo lì. Poi che lo sguardo sia soprattutto maschile, bisogna vedere che significa maschile, perché io pure lì non mi voglio addentrare in cose che non mi competono, però è chiaro che c'erano culi di donne, culi di uomini e lì la nudità era assolutamente simbolica. Non conosco così bene l'antichità perché io non mi occupo dell'antichità, però se a me mi piace un culo, posso anche averci un pensiero, diciamo, erotico. Quindi se vedo un culo di una statua, sia che io sia un uomo, sia che io sia una donna, a me può piacere quel culo. Però da lì a farne un significato simbolico a livello culturale per tutti, come significato erotico, mi sembra un po' troppo. Ecco.
Sì,
Poi,
ass
ecco, non so
assolutamente
se.
sì. No, è molto affascinante appunto questo fatto del desessualizzare il culo, decontestualizzare il culo, trasformare il culo in altro, banalmente. Effettivamente è super interessante perché comunque personalmente, da antropologo specializzato in genere, sessualità e corpo, il mio intento è anche quello all'interno di un percorso educativo formativo su queste tematiche, no? Cioè, strutturare l'immagine che abbiamo del culo nella società di oggi, tutto lo stigma, il tabù che c'è su una parte del nostro corpo come questo, per non parlare poi del culo maschile, poi in particolare, che appare oggi poi in maniera molto diversa, molte più
Certo.
volte, perché ha un senso, ha un simbolo al suo interno di debolezza, di fragilità del maschile troppo forte ancora, e quindi effettivamente c'è. Ragionare attraverso il culo dell'arte, quella che conosciamo, quella che studiamo, eccetera, è effettivamente un buon paragone perché sono due modi diversi di intendere la stessa cosa ed effettivamente dimostra il fatto che noi possiamo raccontare quella cosa in un altro modo, quindi possiamo effettivamente percepirla in un altro modo.
Sì. Poi, cioè, in realtà, secondo me, quando si fanno questi tipi di ragionamenti, che vale un po' per ogni cosa, bisogna prima decostruire, no? E poi decidere che cosa ti serve costruire. Ma prima di tutto devi
Certo.
decostruire. Con l'arte questa è una cosa difficilissima, perché essendo roba che viene dal passato, forse poi è difficile pure in altri campi, io non me ne rendo conto. Mi rendo conto della difficoltà che c'è in questo settore, perché comunque c'è talmente tanta antichità e soprattutto tanta sovrastruttura sopra, tanta adesso non so esattamente come dirlo, io la chiamo sempre cappa dorata, cioè si è quasi messa una protezione fatta di valore, fatta di meraviglia, di genio, di unicità, per cui è difficilissimo andare a intaccare questa roba qui e decostruire e dire guarda, questo era un oggetto, ci stanno dipinti che vengono fatti a scopo masturbatorio, però non tutti sono così. Ci stanno culi che significano semplicemente simbolo, ci stanno culi che venivano adorati, ok? Cioè, c'è sta di tutto. Un esempio grosso del nostro modo poi di proiettare significati e di inserire, diciamo, inserire la roba all'interno di questa mega cappa dorata artistica sono le famose statuette delle Veneri preistoriche. Io prima ho detto che la preistoria non si sa niente, ma questa roba qui tu quando la studi a scuola la studi nel capitolo arte. Basta sapere che cazzo erano quelle, non lo sapremo mai. Io ti ripeto, la preistoria non la so manco periodizzare. Però qualsiasi archeologo o archeologa che senti ti dice: guarda, che noi della preistoria non sappiamo niente. Questi potevano essere giochi per bambini, decorazioni, tra l'altro sono spalmati su un periodo di tempo lungo e su ampia area geografica, quindi magari non c'è nemmeno lo stesso significato. Quindi se tu le chiami Venere, gli attribuisci dei significati, le metti all'interno del sistema arte, quindi vai a toccarle, e quindi in realtà sei tu che stai dando significati alla roba. E dopo che tu gli hai dato tutti questi significati e l'hai cristallizzato dentro questa mega cappa dorata, valli a decostruire, valli a cercare, cioè, capito? È difficilissimo riappropriarsi, non tanto del vero significato, e magari non sapremo mai, ma del valore che questa roba può avere per noi oggi, per fare una riflessione che è attuale e che c'è utile nel presente, no? Questo penso che valga un po' per tutto, poi non soltanto per le opere d'arte.
Infatti è proprio un discorso che a me da antropologo affascina moltissimo, perché proprio quello che hai descritto tu è uno dei tanti livelli che non viene mai calcolato. Cioè abbiamo magari un'immagine, un rito anche banalmente, che ha un fine, che viene interpretato in un determinato modo, che viene eseguito in un determinato modo, e poi c'è anche poi una traduzione, cioè un modo in cui viene percepito dall'esterno. E anche questa percezione esterna ha un potere enorme, appunto, no? Indipendentemente dal fatto anche che poi c'è un periodo storico che magari è precedente, eccetera, ma anche proprio banalmente un film, per esempio, che magari viene concepito in un determinato modo, che vuole mandare un messaggio specifico, o comunque che vuole mandare un messaggio subliminale di un determinato tipo, e invece viene percepito in maniera completamente diversa dal pubblico. E allora qual è il messaggio vero che quel messaggio che quel film voleva passare? Cioè, come lo facciamo a capire? Come facciamo a capire, no? Secondo me ci sono tutti questi aspetti che sono importanti tutti da analizzare e sono tutti veri poi in un certo senso, no?
Sì, ma poi alla fine, al di là del fatto che alle volte riesci a capire, alle volte no, perché ci sono tantissime opere d'arte, anche molto più recenti, del 500-600, di cui noi non sappiamo effettivamente qual è il significato, però già il fatto che tu riesci a ragionare sul fatto che, sulla questione per cui tu per capire il significato devi incrociare tutta una serie di fonti, tutta una serie di valori, tutta una serie di interpretazioni che non sempre riesci ad ottenere. Dovrebbe servire quantomeno a prendere distanze da una serie di certezze e applicare la stessa griglia, diciamo così, interpretativa, se la vogliamo chiamare così, ma una griglia non è interpretativa, non è, alle cose tue dell'oggi. Quindi quando tu guardi un'immagine del passato di cui non riesci a capire il significato perché non riesci a capire tutte le dinamiche che stanno attorno a quell'opera, no? E non ci riesci per ragioni cronologiche in questo caso. Però succede che tu vedi un'immagine da un'altra parte e non riesci a interpretarla perché non possiedi tutti gli strumenti che in questo caso potrebbero essere culturali. Stessa cosa nel momento in cui tu vedi un'immagine di cui non possiedi tutti i contesti culturali. Per me era un grandissimo esercizio. Guarda, per esempio, adesso mi prenderai per culo, Maria la tagli, quelle dei tronisti di Maria De Filippi, che io guardavo dicendo: io di sta roba non so un cazzo. Questi vanno in locali in cui io non so nemmeno come ti devi comportare quando c'entri, vestono in una maniera di cui io non saprei, si rapportano tra di loro usando dei termini e facendo delle cose fisiche che io non farei mai, e dico: non potrò mai capire appieno quello che sta succedendo lì dentro, ok? Stessa cosa è quando tu, anziché una dinamica tra persone, vedi proprio un oggetto, un'immagine, le foto. Cioè, quando io vedo il Novella 2000 e vedo delle foto, per me lì dietro c'è tutto un mondo che io a livello culturale proprio non riesco a sfondare, perché capisco quello che si vuole dire a me, utente, ma non so quanto c'è dietro tra manager che ti dice fai la foto, fotografo che sta apposta lì, persona dello spettacolo che magari di quella foto ci guadagna, ok? Tutte queste cose qui stanno dietro. Qualsiasi immagine c'ha questo tipo di realtà, non so se mi sono spiegata. Quindi tu questa cosa la usi, cioè vedi il dipinto di Tiziano, non sai quello che significa, ci fai pace, lo guardi, ti piace, sai che c'è tutta quella roba che si muove all'intorno, non riesci bene a focalizzare il contenuto, ok? Ma lì lo strumento culturale per te, per la tua cassetta degli attrezzi, come dico sempre io, è questa. L'immagine è generata da tutta una rete dei significati e valori, ogni immagine. Questa cosa che io ho provato a fare con Tiziano, che gli storici hanno provato a fare con Tiziano, io la posso fare con qualsiasi altra immagine. In questo modo fai cultura, in questo modo riesci a ragionare criticamente sul tuo oggi, no? Non so se mi sono spiegata.
Sì, assolutamente. Era esattamente, tra l'altro, un punto che mi premeva portare a casa con questa puntata. E tra
L'abbiamo
l'altro,
portata.
e quindi l'abbiamo fatta, e tra l'altro io uomini e donne lo metto in consulenza. Quindi ho messo una clip anche recentemente del 4 ottobre, per farti capire quanto recentemente ancora attuale viene
Esiste
utilizzato.
ancora uomini e
Sì,
donne, quindi
c'è
sono
ancora, c'è
persuaso che
ancora.
ce lo dico,
Tutti i
ok?
giorni alle 2 qualcosa per un'ora.
A proposito di uomini e donne, parliamo di violenza di genere a questo punto. Cioè, parliamo proprio quindi anche del dominio dei corpi e di come questo, che è proprio anche un discorso che culturalmente viene in maniera anche un po' implicita, però suggerita, spiegata, costruita, permea attraverso il mondo dell'arte.
Ok, io adesso parlo con te che sei uno specializzone e quindi magari tu mi dici violenza dei corpi, violenza di genere e magari io capisco una roba totalmente diversa, quindi probabilmente uso dei termini che non vanno bene,
Benissimo.
però questo lo tagliamo. Ok, però allora, i nostri musei, le nostre gallerie sono piene di scene violente, dei maschioni che combattono e semenano a rompe. Ma cosa che mi stupisce soprattutto sempre di più, scene di stupri, di violenze sessuali, capito? Non so qual è il termine che posso dire, posso
Sì,
dirlo?
diciamolo.
Ecco, perché questa è una roba con cui io litigo spesso e ho lasciato appositamente delle scene in evidenza, delle storie in evidenza sul profilo Instagram, perché questa è una roba secondo me super interessante, super sfaccettata, su cui si riflette molto molto poco e che è proprio l'esempio distacco del contenuto, distacco dalla realtà che il sistema arte, che la grande gabbia dorata dell'arte genera, e che è un problema secondo me, perché sono piene di violenze sessuali, perché andava di moda leggersi, ma anche prima in realtà, ma soprattutto nel 4-500 era una cosa figa se tu dimostravi che ti eri letto i testi antichi, la mitologia, sta roba qua, questi racconti, le metamorfosi, sta roba qui, sono pieni di stupri, pieni di violenze, pieni di sopraffazioni. Ma a parte tutta la roba che parla di guerra, dove la guerra è nobile, vabbè, ma questa roba è piena, cioè questi testi sono pieni di proprio violenze su, diciamo, inferiorità a livello fisico, come posso dirla? Allora, oggi, come oggi, io la vedo dura che una persona ricca si faccia fare una statua con una violenza sessuale e se la metta in giardino o la doni alla città. Nel 4, 5, 6, 700 succedeva. Cioè, succedeva che il tizio pieno di soldi o il personaggio politico influente faceva questa storia con questo stato con la violenza sessuale, se la metteva in giardino, se la metteva o la donava alla città e era una roba pregiata. E vabbè, e qui entra in gioco il contesto. Perché? Perché era molto più normale e più frequente di oggi. Premetto che la violenza sessuale era illegale nel Medioevo, le prostitute potevano fare denuncia se venivano. Se venivano violentate, non c'era, insomma, cioè era più normale, non c'era niente di strano, nel senso come noi sappiamo che esiste oggi, esisteva prima, però se ne parlava nella cultura, tra virgolette, alta, romanzi, roba antica, questa roba qui. E questi qui sono diventati classici per noi, dove noi li studiamo a scuola. Io mi ricordo questa cosa, perché cioè io avevo un professore che ogni volta che c'era una di queste scene, ce lo sottolineava e ce lo faceva vedere, diceva, soprattutto voi che siete donne, questa roba la dovete notare. E io lo ringrazio perché mi ci ha fatto buttare l'occhio, cosa che io quando ero studente non lo facevo, non è che uno nasce imparato, ma io da donna questo discorso non me lo facevo e lui, che era uomo, che è uomo ancora, non è morto, e lui che me lo faceva notare, perché dice, questo è un insegnamento, essendo appunto un iconologo, mi faceva notare questa cosa qui. Oggi la sensibilità è diversa anche alla luce di tante lotte, quindi tu non fai la statua e la metti in giardino, la doni alla città, però tu te ne vai al museo, ti guardi quella statua, la storia dell'arte per decenni è stata fatta così, togliendo l'opera dal contesto, riconnettendola a quella dimensione un po' connettendola a quella dimensione extraterrena, quindi guardi l'estetica, l'abilità dell'artista, la sensazione che ti dà, ti guardi un bel ratto di Proserpina, non pensi che ratto vuol dire in realtà stupro, e quanto ti piace quella mano sulla coscia, che ti dà quella sensazione di sensualità. Dopodiché, lo step successivo, devi pensare che quella coscia lì è una coscia di una persona non consenziente, che tra l'altro poi finirà molto male, perché questa viene presa, rapita, portata niente meno che agli inferi da questo,
Certo.
capito che ce la tiene, o poi vabbè, si nasce a primavera e cose. Beh. Però hai capito le stagioni adesso.
Ogni
Però
6 mesi.
ecco, il ratto di Proserpina dei Bernini è diventata una statua di grande sensualità. Tutti più o meno ricordiamo, magari non sappiamo bene come funziona la storia, ma tutti abbiamo visto linkato, piaciuto la mano sulla coscia e la sistemi in un contesto praticamente positivo di sensualità e non in un contesto di violenza. E quando io te lo dico e ti dico, guarda, quella è una violenza che tu hai normalizzato in qualche modo all'interno del mega sistema arte, in quella gabbia dorata di cui ti dicevo, la gente si incazza. Per quello io ho lasciato le storie in evidenza, le ho tolte tutte, ho lasciato solo quelle, perché più la gente si incazza, più capisco che lì c'è da batte, no? Cioè, da farci ragionare. Poi nessuno toglie che la statua della cosa dei Proserpine, dei Bernini, sia una bellissima statua che ci dà queste grandi emozioni, che lui che era sto grande artista che ti dava come cacchio si chiama, la sensazione della carne. Oh, ti immagini sbaglio l'autore? Perché io questi autori me li sbaglio sempre. Vabbè, cioè, insomma, nessuno toglie il fatto che sia una statua, una grande opera di un maestro, però a un certo punto ci dobbiamo rendere conto di che cosa parla. È quel discorso che facevo prima. Quando noi vediamo Barbara D'Urso che dimostra 22 anni tutta piallata, quella è una grande opera di uno che ha lavorato con Photoshop.
Certo.
Quindi in quel momento c'è il filtro. Non sarò mai come lei, come quella roba lì, quando ci avrò 80 anni. Quell'opera lì è uno stupro e viene raffigurata pubblicamente. La gente pagava un artista per farsi fare una cosa del genere perché era una cosa molto più normale di oggi. Questa cosa qui c'è da farla perché ti parla di un tipo di cultura da cui viene la cultura in cui siamo noi oggi. Cioè il fatto che oggi si parla di stupro con certe dinamiche che non stiamo qui a rivangare, è chiaro che perché noi veniamo da una cultura in cui si normalizzano queste scene di violenza in un sacco di modi e questi oggetti provengono da una cultura in cui era molto più frequente, molto più, come posso dire, passava molto più sotto banco questo tipo di attività, perché c'erano altri tipi di problemi, perché c'erano altri tipi di urgenze, magari, insomma, era un'altra epoca. Fatto sta che, ripeto, nel Medioevo c'erano nel famoso Medioevo che significa tutto e niente, ma c'erano assolutamente delle leggi per cui non si poteva fare, tu potevi denunciare, quello che poi guadagnavi era che venivi sposata, però ti veniva comunque riconosciuto cioè l'illegalità dell'atto, il fatto che quell'atto non andava fatto. Dopodiché, cioè, sti libri ti insegnano a scuola, santo cielo!
Infatti a me il ratto di Proserpina non me l'avevano minimamente a me contestualizzato alle medie, alle superiori, ma mai proprio. Così
Ma
come anche altre opere che illustrano situazioni di questo tipo. E la cosa affascinante, secondo me, da notare è proprio, come dicevi anche tu, proprio la non volontà di voler riconoscere l'efferatezza dell'atto in un'opera del genere, perché significa che se noi abbiamo apprezzato un'opera che effettivamente raffigurava uno stupro, allora siamo trascinati nel delitto, no? Nella colpa,
esatto, sì.
insieme all'opera. È proprio l'effetto tabù, no? Dell'essere infettati
Sì, probabilmente.
dallo stigma stesso. E questo è tremendo, perché se non riusciamo invece ad aprire il ragionamento e quindi a riconoscere anche l'arte o comunque la bellezza di un'opera, contestualizzandola effettivamente, quindi anche eventualmente criticando la scelta di voler rendere armonico, spettacolare, sensuale un atto del genere, abbiamo un problema, un grosso problema, perché proprio
Certo.
nascondiamo proprio la narrazione e come abbiamo raccontato proprio noi esseri umani un atto di
Esatto,
questo tipo,
che
situazioni di
poi
questo tipo.
sì, ma poi vabbè, a prescindere da noi esseri umani generico, lì c'è una cultura dalla quale noi veniamo in maniera molto ravvicinata, perché sono passati 300-400 anni, non è che sia passato a livello di epoche storiche, questa grande infinità di tempo.
Certo.
Però secondo me il problema è quando a me soprattutto mi dicono, ma non è non è uno stupro, è una storia. Ma tutti siamo storie alla fine, come diceva il
Certo.
grande dottor Wu. Bisogna che essere una buona storia, no? Quindi in realtà il fatto che sia una storia e che tu scegli di inserirla nei programmi scolastici non è un atto del cavolo, perché nel momento in cui tu tramandi qualcosa è perché tu, come dico sempre io, scegli nel passato le cose che ti interessano e le porti avanti. Il fatto che se si è scelto di tramandare a scuola una storia o delle storie, perché poi sono tante, piene di violenza, significa che in quel momento non ci saremmo mai resi conto che oggi stiamo a fare veramente, come si può dire, la punta al cazzo in italiano? Stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo, per ogni cosa quando riguarda i bambini, e poi ancora noi studiamo queste cose qui come se niente fosse. Non sto dicendo che le dobbiamo togliere da tutti i programmi, no? Però è utile una riflessione in questo senso. È utile sapere come ci muovevamo. Poi, appunto, come dicevo prima, niente ti vieta di andartela a guardare. Cioè, non è che tu ti devi sentire in colpa per quello che succedeva prima. Però non puoi essere attivo nella selezione di quello che tu vuoi tramandare al futuro se tu non ti rendi conto di quali sono gli oggetti tra i quali tu stai facendo la selezione. Non so se mi spiego, perché
Assolutamente.
mettendo quella statua all'interno della grande storia dell'arte, come esce fuori col discorso della zuppa, l'arte non si tocca, guai chi la tocca, non ti ci avvicina perché è sacra dell'umanità. Quindi tu dietro quella barriera non puoi sfondare, quella è un'opera fantastica, guai chi ti dice una cosa negativa. E lì vuol dire che non stai scegliendo, cioè lì stai accettando un dogma nel quale tu non c'hai alcun tipo di possibilità di parlare, di intervenire. Quindi in realtà non stai tramandando, stai essendo un tubo vuoto attraverso il quale passa un messaggio scelto X anni fa. Questo non c'ha proprio senso, perché la cultura che arriva ai tuoi figli, ai tuoi nipoti virtuali, non è la tua, è una cultura che ti è stata data. Quindi secondo me rompere questa sacralizzazione serve proprio a questo, a fare tuo il patrimonio culturale di qualsiasi tipo, poi anche letterario in questo caso, e a scegliere quello che veramente vuoi fare andare oltre, no?
Sì, che a questo punto potremmo anche estendere il discorso a quanto ci siamo desensibilizzati sulla violenza e quanto appunto se dovessimo portare una scolaresca delle elementari a vedere un'opera che raffigura la violenza che troviamo all'interno dei nostri musei, i genitori si lamenterebbero nell'affrontare tematiche di questo tipo all'interno delle opere e quanto invece si lamenterebbero sempre gli stessi genitori davanti a un singolo quadro con due donne o due uomini che si baciano, per esempio, no? Cioè,
Ah,
è un discorso
sì.
che effettivamente non percepiamo neanche in questo modo, cioè. Che cosa è traumatico per un bambino, cosa abbiamo deciso che è traumatico per un bambino e cosa invece abbiamo deciso che non lo è per niente, come appunto un'opera d'arte con uno sgozzamento.
Esatto. Che poi c'è sempre il discorso, tra l'altro, dimensione pubblica e dimensione privata, perché comunque le cose che vediamo rappresentate sono sempre una dimensione pubblica, perché vanno viste. Cioè, sono pochi dipinti che sono fatti per una dimensione realmente privata. E quindi anche lì quello che noi vediamo non è la realtà totale, ma sempre la realtà pubblica. Anche su questo servirebbe fare una riflessione interessante.
Assolutamente. Senti, a questo punto che abbiamo sconquassato effettivamente un po' di cose, un po' di regole su come guardiamo l'arte, chi guarda l'arte, come insegniamo l'arte, a questo punto dobbiamo parlare anche un attimo di gusto artistico, che è un argomento che io avevo affrontato nell'esame di estetica, filosofia, che era durato 6 mesi e comunque mi aveva dato più domande che risposte, affrontando la critica del giudizio e testi complicatissimi, affascinanti. Ma quindi, come dobbiamo
Immagino.
imparare a leggere le opere che abbiamo davanti a questo punto?
Come dobbiamo imparare? Non lo so.
Ok.
sì, vabbè, in realtà è quello che ho detto fino adesso, nel senso, cioè, come dico sempre, non è l'arte che ti dà la forza di fare quello che vuoi o di raggiungere poi la conoscenza del passato, eccetera. È la tua capacità di contestualizzarla, di usarla come uno strumento, di farla essere uno strumento nella cassetta degli attrezzi delle tue conoscenze, quelle conoscenze poi userai per fare quello che ti fa stare bene, di realizzare il mondo che tu vorresti trovare. Ecco, quindi come dobbiamo imparare? Non lo so, però so che tipo di domande possiamo farci, che già è un grande punto di partenza. E cioè, che cosa ci limita nell'avvicinarci veramente a quel tipo di linguaggio, a quel tipo di manifattura, perché alla fine è la manifattura. Quindi ecco, secondo me l'importante è togliere quella cappa di vetro di cui io ti parlavo prima, e è importante guardarla sempre con uno spirito critico, come dico sempre io, metterla in mutande, buttare addosso la merda e vedere quello che esce fuori. Perché questo è lo sguardo di cui noi oggi abbiamo bisogno. Non sto dicendo che è lo sguardo oggettivamente più utile e più adatto, però sai, quando è nata l'estetica, quando sono nate tutte queste teorie che ancora oggi, miracolosamente, io ancora mi spiego perché continuano ad andare avanti, il tipo di società che lo usava era un altro tipo di società, le classi sociali che lo utilizzavano era un altro tipo di classe sociale, c'aveva bisogno di altri output da questo tipo di approcci. Adesso magari ci saranno filosofi e storici dell'arte mi vorranno massacrare per questa cosa, però io penso veramente che il patrimonio culturale è fatto da tutto quello che tu scegli dal tuo passato e vuoi trasmettere al tuo futuro per realizzare un futuro migliore per i tuoi sempre ipotetici figli. Quindi questo tipo di approccio estetico non funziona. Anzi, abbiamo visto che c'è tutta una serie di risvolti negativi, in my opinion, ovviamente. Quello che serve oggi è proprio, appunto, farsi una cassetta degli attrezzi. Quindi spogliare il patrimonio culturale, per metterci le mani di tutta questa gabbia dorata, per ficcarci proprio le mani dentro, prendere quello che ti interessa, pigliarlo in mano, dargli i significati di cui tu c'hai bisogno e utilizzarlo come patrimonio tuo, cioè che genera valore per te, per la tua collettività e appunto per questo ipotetico mondo futuro che debba essere migliore. Questo vale tanto per i modelli fisici e morali che tu trovi all'interno dei dipinti, tanto per i modelli, diciamo, culturali che trovi all'interno degli oggetti che noi chiamiamo arte applicata, ok? Cioè, secondo me il senso è questo. Poi, chiaramente ci sono diverse sfumature dentro, non voglio dire che se tu te le vai a guardare e ti piace e ti emozioni non lo devi fare, devi dire, ah, siccome con lo sopra devo essere terrorizzato. No, ti piace, ti emozioni, ok? Mi piace e mi emoziono perché sono abituato a guardare prima la forma e poi il contenuto. Serve il contenuto? Sì, che ci posso fare con questo contenuto? Ok, ecco, questo è un po' il senso per me. Non so se ti ho risposto.
Sì, anche perché tra l'altro è lo stesso tipo di lavoro che io da antropologo devo fare un po' in consulenza o all'interno di alcuni corsi, cioè nel momento in cui si deve andare a sporcare, no? A metterci la merda sopra, significa proprio togliergli quel senso di, nel mio caso, di naturalità. È sempre stato così, è così sempre, comunque nel caso dell'arte,
Un'intoccabilità.
sempre attraverso i tuoi contenuti io lo tradurrei con rimuovere l'universale, cioè
Sì,
scardinare proprio il genio anche, no? Quindi io ti lascerei
Madonna.
argomentare questa cosa qui un attimo.
Allora, l'universale grande nemico di tutti noi, grande nemico universale dell'umanità è il concetto di universale dell'umanità.
Cioè.
Perché in realtà, appunto, sappiamo tutti, spero, che l'umanità, che l'universale, l'umanità esiste, grazie a Dio ancora.
Ok.
L'universale, l'umanità universale no, perché le persone sono diverse, le culture sono diverse, i momenti storici sono diversi, quindi universale non è niente. Il concetto di patrimonio universale è proprio un concetto che è stato elaborato in un certo momento storico un insieme, diciamo, di culture che si percepivano più o meno affini e che è stato poi istituzionalizzato. Ma questo non dà assolutamente più valore a qualcosa. Quindi quando patrimonio universale. No, cioè il valore è sempre quello percepito. Il fatto che lo percepiscano più persone, statisticamente non significa che sia universale, significa semplicemente che quelle persone, siccome sono di più, hanno più potere d'azione e di decisione rispetto a tante altre. Ecco. Genio è la stessa cosa. Genio è un concetto che esprime totalmente niente, cioè, a parte quello della lampada. Però in realtà quando noi decidiamo che un artista o un personaggio è stato un genio è perché nel corso del tempo le cose, le innovazioni che quel personaggio ha fatto nella scienza, nell'arte, in quello che ci pare, sono state per noi punto di partenza per qualcos'altro. Ma siamo noi che l'abbiamo scelto come punto di partenza e quindi abbiamo continuato su questa strada, ok? Perché se c'è tizio A e tizio B che fanno due cose, io scelgo di lavorare sul percorso del tizio A e continuo a costruire. È chiaro che poi tutte le step successive, se vogliamo parlare in termini evoluzionistici, poi, ma pensiamola in termini cronologici, no? È chiaro che poi tutte le cose, tutti gli step che mi portano al mio status di oggi derivano da quel personaggio A, perché io ho scelto, ma poi il personaggio B si sarebbe magari fatto valere in altri modi, la sua progenie, diciamo, culturale si sarebbe sviluppata in altri mille modi, ma io non lo saprò mai. Quindi non è che il personaggio A era un genio, era più figo di altri, ho anticipato le epoche, semplicemente è stato quello che è stato continuamente scelto. Quindi anche lì è sempre un tipo di scelta verso dove ci vogliamo indirizzare, verso dove vogliamo andare. E anche questa riflessione, secondo me, è molto utile perché noi sappiamo anche qui che stiamo scegliendo per i nostri sempre ipotetici figli, che io dico sempre figli perché è come se parlassi a qualcuno che verrà nel futuro a cui noi vogliamo bene e nei confronti dei quali ci sentiamo un po' responsabili. Io parlo per i figli dell'altro perché i figli non ce l'ho, però ecco, considerando che vogliamo creare un mondo migliore per chi verrà dopo di noi, ragionare col criterio della scelta che noi facciamo in base a quello che noi oggi riteniamo importante è totalmente l'opposto del ragionare col criterio del genio e dell'universale, che sono due criteri che si usano per la cultura, che è invece quanto di più scelto, tramandato e riscelto per essere tramandato esista, no? Poi non sto a dire che tu da un giorno all'altro fai così, schiocchi le dita e la tua cultura cambia. Però primo passo per veramente cambiarla è cercare di capire quali sono i nodi che oggi non ti stanno più bene. E quindi, di nuovo, cancella questa cosa dell'universale innato e del genio al quale tu non arriverai mai e del quale quindi devi rispettare le decisioni e le soluzioni, ecco. Ho risposto.
Assolutamente. Senti, io ho messo una domanda bonus che non ti ho mandato volutamente, ma non è difficile, o forse sì, mi dirai.
È difficile, io dico, non lo so.
Però, siccome appunto, come tu stessa hai accennato nel tuo progetto di divulgazione, racconti parecchio dei culi nell'arte, allora io vorrei proprio sapere qual è il tuo culo preferito.
Allora, il mio culo preferito, ma ce ne ho tanti adesso se ci penso. In realtà i miei culi preferiti in generale sono quelli dei marginali a medievali, cioè sono quelli dei scimmie che fanno la cacca, soldati che fanno la cacca, gente che dal cui culo esce il fiore, perché raccontano di un medioevo a cui noi non siamo abituati a pensare. Noi abbiamo questa grande retronarrazione che è stata fatta del medioevo come momento in cui la Chiesa occupava tutti gli spazi del pensiero. In realtà non è così, perché la Chiesa dell'Inquisizione è una Chiesa rinascimentale e nel medioevo c'era molta più libertà di espressione, e assolutamente queste cose qui sono secondo me significative del fatto che comunque nel Medioevo si risparmiava tantissimo la carta, perché era una roba preziosa. Il lavoro degli amanuensi e delle persone che andavano poi a illustrare i libri copiati era un lavoro prezioso. I libri non se li potevano permettere tutti, però questi si prendevano la briga di andare a disegnare questi che cagavano sopra le scritte, o la suora che raccoglie i cazzi dall'albero del quale io ho una gloriosa spilletta e tutti mi invidiano. Cioè, perché in realtà era un qualcosa che evidentemente, non so esattamente, perché questi sono stati tanto studiati, ma non si è mai capito bene esattamente, si pensa che siano proprio come funzione di scherzo, poi ce ne sono tanti altri, sono le lumache, i conigli che lottano, si pensa che fossero uno scherzo riferito a giochi di parole del tempo che noi non riusciamo più per bene a recuperare, però per farti capire che questi si prendevano in una roba così istituzionale in qualche modo, così importante, così preziosa, se prendevano la briga di andare a disegnare sta roba e quindi di prenderla anche in un certo modo. Secondo me quello ci racconta tanto di un tipo di cultura che non riusciamo bene a affrontare, che però non è così granitica come noi ce la possiamo insomma immaginare, come poi ci è stata raccontata, perché noi siamo convinti che noi siamo quelli illuminati, illuministi, che si sono liberati della Chiesa, invece quelli del Medioevo erano scemi. In realtà quelli che si sono imprigionati con la Chiesa sono quelli con la Chiesa di Roma, so quelli del 5-600, cioè è molto successo molto dopo, cioè la Cappella Sistina è uno dei risultati di quella situazione lì, ecco, per dirne una, però adesso non mi dilungo, però sì, io direi proprio questi che cagano nei testi medievali, scimmie, lepri.
Risposta bellissima. Allora, a questo punto siamo giunti alla fine della nostra puntata e c'è il Pokémon dedicato. Allora, numero 235, seconda generazione, Smeargle. È una scimmia con il baschetto francese in testa e ha come coda un pennello che secerne appunto un liquido particolare che gli permette di colorare in giro per l'habitat in cui vive. Ogni Smeargle ha un colore diverso, quindi in realtà non ha a disposizione tanti colori, ne è uno solo in realtà, però è considerato il Pokémon pittore per eccellenza.
Oddio, bellissimo! Infatti c'è il baschetto francese, perché pittori sono francesi, tutti dei Montmartre ovviamente.
Certo, tutti lì!
Bellissimo!
Perfetto, sono contento di essere piaciuto, grazie mille Tea per questa puntata, mi è piaciuta tantissimo, spero sia piaciuta anche a te.
Sì, molto, grazie. Bene. Per avermi invitato ovviamente.
E appunto, se volete seguire Tea e i suoi contenuti, la potete trovare su Instagram come Buontea. Lo metteremo tutto in descrizione, a questo punto lo trovate tutti lì. Se volete, appunto, potete supportare Antropochea attraverso la nostra pagina Ko-fi dedicata. E come al solito, noi ci vediamo alla prossima per una nuova puntata. Ciao!